mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. L'anima mia è abbattuta in me, perciò io ripenso a te dal paese del Giordano, dai monti dell'Ermon, dal monte Misar. Un abisso chiama un altro abisso a fragore delle tue cascate, tutte le tue onde e i tuoi flutti sono passati su di me. Il Signore di giorno concedeva la sua grazia e io la notte innalzavo cantici per lui come preghiera al Dio che mi dà la vita. Dirò a Dio, mio difensore, perché mi hai dimenticato? Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Le mie ossa sono trafitte dagli insulti dei miei nemici che mi dicono continuamente, dov'è il tuo Dio? Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, è il mio Dio. Signore, siamo davanti a te e sappiamo che la tua parola è la verità. E ti chiediamo di rivelarti a noi questa mattina in una maniera più profonda. Signore, ti chiediamo di farci comprendere che cosa significhi sperare in Dio. Signore, voglio pregarti che puoi indicarci le cose che ci turbano e non ci fanno andare avanti bene con te e che tu ci puoi anche aiutare a cambiare questa mattina. Ti prego nel nome di Gesù. Amen. Avete sentito parlare di William Cowper? Lui è stato uno dei più grandi poeti, scrittori di inni di tutta l'Inghilterra. È stato un uomo che Dio ha usato in maniera grandissima. Lui ha scritto inni tra i più belli e conosciuti che ancora oggi molti cristiani cantano in tutto il mondo. E tante di quelle volte in cui ha scritto i canti, però, ha scritto questi testi in momenti di fortissimo scoraggiamento, di depressione. Lui ha raccontato poi, quando si è convertito, che molte volte lui passava le intere giornate in camera sua, chiuso nel letto, sdraiato nel letto, guardando nel vuoto, tanto che era scoraggiato o depresso. Questo è accaduto tante volte nella sua vita. Per esempio, una volta, dopo 7 anni di fidanzamento, quasi vicino alle nozze, la sua fidanzata lo ha lasciato perché il padre di lei non voleva quell'unione. Un'altra volta è caduto nello sconforto, nello scoraggiamento, quando suo padre, che era molto influente nella società inglese, l'aveva messo a capo di alcune istituzioni a Londra e lui non riusciva a portare questo peso, si sentiva inadeguato, inadatto, e così è caduto nello sconforto e ha lasciato ogni cosa. Quando non era credente, tutto questo scoraggiamento addirittura lo ha portato a tentare il suicidio tante volte. Una volta, pensate, aveva deciso di andare sul Tamigi, sul ponte, buttarsi giù e farla finita. Così ha chiamato un taxi, l'è venuto a prendere sotto casa, ma quella notte è scesa una fortissima, fittissima nebbia e il tassista, mentre andava sul Tamigi, ha perso la strada, non riusciva a riconoscere le strade e dopo che hanno girovagato per tanto tempo, William Cooper ha chiesto di scendere, ha aperto la porta del tassì e sapete dov'era? Di fronte alla porta di casa sua. Incredibilmente nel suo scoraggiamento Dio stava già vegliando su di lui. Però lo scoraggiamento è andato così avanti nella sua vita che è creduto veramente in depressione ed è stato ricoverato 2 anni in un manicomio. E lì era proprio disperato, lì ha tentato ancora una volta il suicidio. Ma poi un medico cristiano gli ha regalato una Bibbia e lui ha iniziato a leggerla nel manicomio, guardare il carattere di Dio, scoprire come Dio era interessato alla sua vita, come Dio lo amava, che Dio era interessato realmente a lui, scoprire l'onnipotenza di Dio, l'amore di Dio, la grazia di Dio, come Dio riesce a sollevare gli oppressi. Ha toccato il suo cuore, si è convertito e dopo 1 anno è uscito dal manicomio e ha incontrato John Newton, famoso pastore e scrittore di inni, uno dei più famosi Amazing Grace. Lui è diventato il suo pastore e il suo migliore amico e insieme hanno scritto dei canti e in Inghilterra per tanti decenni la loro raccolta è stata cantata nelle chiese. Pensate come Dio lo ha usato. Anche da credente però era incline allo scoraggiamento e molti degli inni che lui ha scritto li ha scritti proprio nei momenti di maggiore scoraggiamento. Da credente non ha mai più tentato il suicidio, però come Mosè ed Elia tante volte ha chiesto a Dio di prendere la sua vita perché era proprio scoraggiato. E in un momento di fortissimo scoraggiamento lui ha detto che ha cercato Dio come non aveva mai fatto prima, e in quel momento lui ha composto un canto che è molto famoso in inglese, non lo conosco in italiano, ma il titolo è Dio si muove in maniera misteriosa. Ed ecco le parole che voglio leggervi. Dio agisce in maniera misteriosa. Per realizzare le sue meraviglie, fissa i suoi passi nel mare, cavalca la tempesta. Dalle sue insondabili miniere di invincibile abilità, custodisce splendidi disegni e compie la sua sovrana volontà. Voi, santi impauriti, attingete nuovo coraggio, le nubi che temete così tanto sono colme di misericordia e si dissolveranno in benedizioni sul vostro capo. Non si giudichi il Signore col senno umano, confidate in Lui per la sua grazia. Dietro a una torva provvidenza, Egli cela un sorriso radioso. I Suoi disegni presto si realizzeranno, svelandosi ad ogni istante. Il bocciolo può avere un sapore amaro, ma dolce sarà il frutto. Di certo erra la cieca incredulità scrutando invano l'opera divina. Dio è l'unico interprete di se stesso e a suo tempo tutto svelerà. E lui ha scritto questo inno in uno dei peggiori periodi della sua vita. Ma avete visto che grande fede incrollabile che ha in Dio? L'inno suona come una testimonianza di come il suo cuore problematico ha trovato forza in Dio, conforto in Dio. Così in queste enormi difficoltà questo uomo ha imparato piano piano a sperare in Dio, a confidare in Dio. E chissà quante volte anche noi siamo passati in questi momenti di così grande sconforto, i nemici provocano noi sconforto, i dubbi, la malattia, le amarezze, le delusioni da parte di qualcuno, i nostri sogni infranti. Oh, quante volte cadiamo nello sconforto, verso giorni tristi e inconsolabili. E Salmo 42 è un salmo bellissimo, perché anche questo inno è stato scritto in uno dei peggiori momenti della vita del salmista. La tradizione dice che questo salmo è stato scritto da Davide, e poi Davide abbia dato queste parole ai figli di Core, che lo hanno musicato, per cantarlo nel Tempio a tutto Israele, con Israele. Perché Dio voleva che tutto Israele imparasse a confidare e sperare in Lui nei momenti di sconforto. Infatti questo termine cantico che trovate qui all'inizio, in ebraico significa insegnamento. Voleva che fosse insegnato questo canto. E così il tema di questo salmo è sperare in Dio. Avete notato, ci sono due strofe e un ritornello. Le strofe fanno capire che cosa ha provocato lo sconforto nell'autore, e il ritornello ci dà la soluzione, come l'autore è arrivato a sperare in Dio. E le prime due strofe, la prima strofa è dal versetto 1 al 4, la seconda dal 6 al 10 e i versetti 5 e 10 sono il ritornello. Miei cari che siete qui questa mattina, questo voglio dirvi prima di entrare in questo salmo. Sperate in Dio. Sperate in Dio quando tutto è inconsolabile, quando tutto sembra senza speranza. Sperate in Dio perché Dio è pronto a infondere coraggio al nostro cuore. Questo salmo ci mostra tre motivi per cui possiamo sperare in Dio quando siamo scoraggiati. Tre motivi per cui sperare in Dio quando siamo scoraggiati. E prima di entrare nel ritornello dove vedremo questi tre motivi, vorrei con le strofe darvi il contesto che sta vivendo il salmista. Il salmista era disperato. Guardate, c'erano alcuni motivi che portavano giù lo stato d'animo dell'autore. Che cosa aveva portato l'autore così in basso? Primo motivo, si trova in esilio. Si trova in esilio. Guardate il versetto 6. Dice, ripenso a te dal paese del Giordano, dai monti dell'Ermon, dal monte Miser. Noi non sappiamo esattamente il motivo, ma l'autore non si trova a Gerusalemme, dove c'è il Tempio che raffigura la presenza di Dio tra il popolo, ma l'autore si trova a nord di Israele, Gerusalemme a sud, lui si trova a nord di Israele, è rifugiato in questa catena montuosa, i Monti Ermon, e dice precisamente il monte dov'è, il monte Misar, che è un monte insignificante, una piccola collina, sperduta, Non c'è nessuno. Un posto lontano dalla vita del paese, un luogo insignificante. Ed è solo. Nessuno è con lui. Non è possibile per lui stare a Gerusalemme a lodare Dio come aveva già fatto. E questa realtà, vediamo, lo rattrista molto. Guardate il versetto 2. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio? Questo è quello che lui desiderava da dov'era. Era lontano da Gerusalemme. Dio era la sua gioia. Lui ricorda quando era al Tempio, quando era la presenza di Dio, quando sentire gli altri cantare, celebrare il nome di Dio riempivano il suo cuore. Non stare alla presenza di Dio con gli altri era una grande sofferenza per lui in quel momento, che era da solo. Così, mentre è lontano, pensa a Gerusalemme, a quei momenti felici, e guardate che cosa succede quando lo fa. Comincia a commuoversi. Versetto 4. Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio tra i canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Lui è da solo, lontano, nessuno è con lui. Probabilmente è dovuto scappare da Absalom, Davide, se la tradizione è confermata. Si ricorda che 3 volte all'anno tutto Israele andava a Gerusalemme, saliva a Gerusalemme, saliva perché Gerusalemme era un po' più in alto, per celebrare 3 feste. E sappiamo dalle scritture che quando questo veniva, ogni volta tutto il popolo si riuniva, mentre andava a Gerusalemme, cantava i salmi del pellegrinaggio, i salmi dal 121 al 134, dal 120 al 134. Una moltitudine che saliva in festa per andare a festeggiare il Signore. E lui ricorda, mentre da solo, quei momenti e piange, e piange. E poi c'è un altro motivo per cui l'anima del salmista è turbata. I nemici. Ci sono dei nemici. Guardate il versetto 3. Dice, le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente, dov'è il tuo Dio? Guardate il versetto 10, le mie ossa sono trafitte dagli insulti dei miei nemici che mi dicono continuamente, dov'è il tuo Dio? Il salmista ha dei nemici che vanno da lui nel momento più difficile della sua vita e cominciano a insultarlo. E quegli insulti sono come delle frecce che trafiggono le sue ossa, spezzano il suo cuore. Continuano a dirgli, ti sta bene. Parlavi tanto di questo Dio, ma guarda come sei ridotto. Una freccia dopo l'altra, cuore trafitto più di prima, ogni parola. E lui dice che tutto questo lo porta a piangere. Di giorno piange, la sera piange, di notte dice continuamente piange, il giorno dopo ancora, si alza e piange, durante il giorno pensa e piange. E poi arrivano i suoi nemici, lo insultano. E se ne vanno, lo lasciano di nuovo da solo, e lui continua a piangere. E la sua anima è molto scoraggiata. E poi, apprendiamo al versetto 9, qualcosa di più. Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Questa frase in ebraico ci fa capire che c'era una questione di onore. Lui parla come se stesse vivendo un lutto. C'era una questione di onore in quella situazione, un senso di vergogna che lui si portava dietro. Era stato umiliato al punto tale che per lui era come vivere un lutto. Ma la cosa peggiore era quella frase che i suoi nemici continuavano a dire senza sosta, continuamente, dice lui, dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio? Ah, tu parlavi di Dio, guarda come ti ha risposto. E adesso il tuo Dio dov'è? Dov'è quel Dio di cui ci hai parlato? Sei da solo. Nessuno con te. Dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio? Non sei più tanto forte, vero? Non sei più tanto sicuro che non sei più parente. Non ti tira fuori da quella situazione, vero? Non vedi come ti lascia da solo? Non vedi come nessuno interviene mentre noi ti insultiamo? Dov'è il tuo Dio? E così, oltre all'esilio, oltre ai nemici, c'è un altro motivo che porta scoraggiamento al cuore del salmista. Ed è Dio. Ed è proprio Dio. Guardate, versetto 7, lui dice, un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate, tutte le tue onde e i tuoi flutti sono passati su di me. Qui il salmista dice che come se tutta l'acqua degli oceani e dei cieli fosse caduta addosso a lui, E lui non ce la fa a respirare. È come un naufrago che si aggrappa all'albero maestro di una piccola barca mentre l'oceano è in tempesta. Tutte le onde sono su di lui. Notate, chi è che manda quelle onde, dice il salmista? Non i nemici, ma dice i tuoi flutti. Le tue onde, si sta parlando con Dio. È cosciente che Dio l'ha messo in quella situazione. Povero il salmista, non solo si trova distante da Gerusalemme, non solo è da solo, non solo continua a piangere, non solo i nemici lo insultano, ma invoca Dio e Dio non risponde. Vi siete mai sentiti così? Scoraggiati al punto tale che tutto è inconsolabile di voi? Che perdete la speranza in Dio quando lo invocate? Che non sapete cosa fare? Non avete la minima idea di ciò che sta accadendo, invocate Dio e tutto rimane esattamente come prima. Essere tristi al punto tale da passare interi periodi a piangere nel letto, di notte, di giorno, quando siete soli, sentirsi senza speranze, senza futuro. Siete in buona compagnia. A me è successo tante volte, ai salmisti è successo tante volte, a Mosè è successo tante volte, a Elia è successo tante volte, a grandi uomini di Dio è successo tante volte. E voglio dirti un'altra cosa, se non ti è successo, presto ti accadrà. Come fare a uscire dai momenti di sconforto, dai momenti di disperazione? La parte più bella di questo salmo non è nelle strofe, ma è nel ritornello. Ed è qui che troviamo come sperare in Dio. E vediamo insieme ora i tre motivi per cui possiamo sperare in Dio quando siamo scoraggiati. Primo motivo è questo, il carattere di Dio. Oh, miei cari, dobbiamo imparare a conoscere Dio se vogliamo andare avanti nelle situazioni difficili. Il primo motivo per sperare in Dio è il carattere di Dio. Se non lo conosci, come fai a sperare in Lui? Guardate versetto 5, il ritornello. In tutto questo, il salmista si ferma e dice, perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio! Spera in Lui, in chi Lui è! Nel suo carattere! In chi Lui si è rivelato! Quando la disperazione viene, miei cari, noi dobbiamo fermarci, volgerci a Dio. E non importa se noi siamo distanti da Lui, non importa se come salmista sentiamo Dio distante da noi, noi abbiamo ancora una scelta, e la scelta è sempre quella, fermarci, ridare a Dio, confidare in Lui. C'è ancora speranza per noi, sta dicendo il salmista. La nostra speranza è in Dio. Perché in Dio? È incredibile vedere questo salmo, come il salmista si trovi così distante da Gerusalemme, eppure questo salmo è continuamente incentrato su Dio. Praticamente in ogni frase Dio è nominato, e è nominato in un modo che rappresenta un suo attributo, una parte del suo carattere. Guardate per esempio, versetto 2 e versetto 1, il salmista parla che Dio è il Dio vivente. Lui conosce qualcosa su Dio. Versetto 5 parla di Dio come il Salvatore. Versetto 8 parla di Dio come il Signore, scritto in maiuscolo, Yahweh, l'Eterno Dio, l'Io Sono. Sta invocando questo Dio. E poi versetto 8 dice anche Dio che dà la vita. Versetto 9, il Difensore. Oh, miei cari, sperate in Dio quando pensate di non farcela. Lui è Dio vivente, Lui non è una statua che non sente, che non vede, che non ascolta. Lui ha tempo per noi. Come abbiamo cantato, Lui sa quello che viviamo. Lui è vivente. Lui è vivente significa Lui può. Questo è Dio. Sperate in Dio quando sei disperato, perché Lui è Salvatore, dice qui. Salvatore in ogni senso, senso spirituale, quando sei disperato per il tuo stato spirituale, ma Salvatore dalle situazioni anche. Speriamo in Dio. Spera in Dio perché Lui è il Signore, l'Eterno, l'immutabile Dio, colui che non cambia mai, fedele alle sue promesse, che sempre era, che sempre è, che sempre sarà. Questo è Dio. Spera in Dio quando ti senti solo, accerchiato, perché Lui è il difensore. Tempo fa ho studiato Prima Timoteo c'è un lungo capitolo sulle vedove, gli orfani, e quando studiavo questo argomento delle vedove nella Chiesa mi sono reso conto che già dal Vecchio Testamento Dio dice qualcosa di molto chiaro: nessuno deve approfittarsene dei più deboli, delle vedove, degli orfani. E dice Dio al popolo di prendersi cura: se non lo farete, io interverrò. Chiunque ne approfitterà, io lo vedrò, io interverrò, perché sono i più deboli. Io sono il difensore dei deboli. Spera in Dio. Lui è il difensore. Se la disperazione viene dal tuo peccato, Dio è misericordioso. Spera in Lui. In altre parole, quando tutto intorno a noi è disperazione, possiamo fare ancora una cosa, ed è sperare in Dio, in chi Lui è, nel suo carattere meraviglioso, in quello che Lui ci ha promesso, in quello che Lui può fare. Niente è impossibile per Lui. Lui può ogni cosa. Lui può consolare il nostro cuore. Forse il tuo momento qui oggi è molto duro. Problemi sul lavoro, problemi a casa, problemi nel tuo matrimonio, con i tuoi figli, forse nel tuo studio. Hai una scelta: sperare in Dio, in chi Lui è. Ricordati il carattere di Dio. Anche se senti che delle onde alte 10 metri sono su di te e ti stanno schiacciando. C'è qualcosa che non avviene in tutti i cristiani quando sono scoraggiati. Non tutti cercano Dio, sapete? A volte scelgono di continuare a prendere una boccata di fiato in quelle onde, piuttosto che andare a Dio. Ma guardate come si apre questo salmo. Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, oh Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Ah, che Dio ci desse anche quella disperazione. Se questa causerà in noi una sete insaziabile di Dio, del Dio vivente. L'anima del salmista è assetata di Dio. Quando tu pensi al suo carattere, quanto grande è, quanto buono è, quanto potente è, quanto amorevole è, quanto pieno di conforto è, sei assetato di Dio, di conoscerlo di più. E più lo conosci, più lo ami. Più sei dissetato in Lui, più lo cerchi. Questo è. E il salmista è assetato di Dio. Guardate questi termini che usa: desiderare, anelare, assetato. Paragonano l'anima di questo salmista come a qualcuno che sta in un deserto, non c'è una goccia d'acqua da giorni e sta morendo di sete. Se non arriverà una goccia d'acqua, morirà. Morirà. Il cuore è talmente devastato che è come un deserto. Lo scoraggiamento e la disperazione hanno ucciso tutto di lui, sta soccombendo. E cosa succede in quei momenti? Cerca Dio. Più che mai. E non sarà soddisfatto fino a quando non l'avrà trovato. Sapete, questo è uno dei motivi per cui io ho scoperto nella mia vita che Dio mi mette nelle situazioni più difficili. Io non cercherei Dio. Questo è uno dei motivi per cui Dio non subito mi libera da quelle situazioni, perché io smetterei immediatamente di cercarlo. Eppure mi lascia e io continuo a cercare Dio. E l'anima mia cresce di sete verso di Lui. E io comincio a capire qualcosa di Lui. E comincio a vedere il suo carattere meraviglioso. E io ho sete. E mentre mi disseto, è l'unica volta che funziona così, ho sempre più sete. Più mi disseto, più sete ho. È interessante vedere questo salmo. Noi non siamo paragonati ai cammelli, che bevono una volta e poi possono stare per tanto tempo senza bere, ma delle cerve. E le cerve sono degli animali nobili, leggiadri. Pensate ai documentari che avete visto, o se li avete visti dal vivo. Loro camminano nobilmente, però quando hanno sete diventano molto irrequiete. E fino a quando non trovano un corso d'acqua dove abbeverarsi, rimangono così. Poi finalmente vedono l'acqua fresca e si saziano, si dissetano e si calmano. E noi a questi animali siamo paragonati. Questo è il nostro rapporto con Dio. La nostra anima è disperata se non trova soddisfazione in Dio. Perché la sete non può essere disperata quando la situazione si risolve.
ma solo quando il nostro rapporto con Dio è un rapporto che si nutre di Lui, che vive in comunione con Lui, che sta con Lui. E lascia che ti faccia questa domanda questa mattina. Tu desideri Dio? Io non ti sto parlando se vuoi una vita felice, tranquilla, un buon matrimonio. Non ti sto domandando se vuoi che vada tutto bene nella tua vita. Io non ti sto domandando se desideri quello o quell'altro. Ma la domanda più importante, tu desideri Dio nonostante tutto, al di sopra di tutto? Sapete perché molti cristiani, dicevo prima, non tutti rispondono allo stesso modo nelle difficoltà. Non tutti cercano Dio nei momenti più difficili. Sapete perché questo accade? Perché molte volte tanti cristiani sono ubriachi di tante altre cose e perciò non sono assetati di Dio. Sono ubriachi delle loro passioni, dei loro sogni, dei loro investimenti, del loro mondo, della loro visione della vita, dei loro obiettivi e non cercano Dio. Nella loro disperazione preferiscono continuare a peccare che chiedere a Dio di infuocarli di zelo per Lui. E questa è la cosa peggiore nella disperazione, non capire neanche che abbiamo così bisogno di Dio da morire di sete. Miei cari, sperate in Dio, anneliamo Dio, cerchiamo Dio, Lui è Dio che perdona, Lui è l'Onnipotente, il suo carattere è meraviglioso. Lui è il Dio che può intervenire, il Salvatore, il Dio vivente, che può ascoltare e vedere ogni cosa, che può intervenire, in grado di prendere la nostra anima, che è disperatamente assetata, e soddisfarla in Lui. Così quando siamo nella disperazione, pensiamo al carattere di Dio e innamoriamoci della sua bellezza e vedrete come il conforto comincerà a riempire il vostro cuore, a rialzarvi, a tirarvi su. Primo motivo per sperare in Dio, quando siamo scoraggiati, il carattere di Dio. Secondo motivo che vediamo in questo ritornello è l'intervento di Dio. Guardate questo versetto 5. Perché ti abbatti anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio perché lo celebrerò ancora. Perché lo celebrerò ancora. Ora pensiamo al salmista dove si trova mentre scrive questo. Da solo, lontano da Gerusalemme, ha solo i nemici che ogni tanto vanno a insultarlo. E lui pensa al dopo. Pensare al carattere di Dio, cercare Dio, anelare Dio, ha mosso il cuore del salmista in qualcosa in più. Se Dio è colui che è, se Dio mi ama, allora Lui interverrà. Non adesso, ma interverrà. In quale modo lo sa Lui? Se Dio è fedele, Lui manterrà la sua parola. Lui agirà. Se Dio è giusto, Lui interverrà in qualche modo. Anche se adesso mi fa aspettare. Spera in Dio, dice il salmista, perché io lo celebrerò ancora. Pensa già dopo, non pensa a quel momento. Pensate al conforto come è arrivato, come lo ha rialzato. Non è più schiacciato da quei flutti. E si è rialzato. E sta pensando al dopo, quello che Dio farà, quando Dio avrà messo le cose a posto, quando Lui sarà di nuovo a Gerusalemme, a lodarlo ancora insieme agli altri. Dio è un Dio che libera, miei cari. E perdere temporaneamente la consapevolezza dell'amore di Dio non significa che Dio non ci ami. Perdere, sentirsi temporaneamente spaesati e impotenti non significa che Dio non sia più in controllo sulle nostre vite. Sentirsi temporaneamente scoraggiati, in attesa di qualcosa che avverrà, non significa che Dio non abbia più uno scopo per le nostre vite, non abbia più un piano per noi. Spera in Dio, perché Lui interverrà. Se pensiamo alla storia di Israele, questo è molto evidente. Se pensiamo alla nostra vita quando siamo scoraggiati, non riusciamo tanto a vedere le cose, ma pensiamo alla storia di Israele. Tante volte, Dio è intervenuto nei momenti di disperazione più profonda. Dio li ha portati fino lì prima di intervenire. E vi ricordate di quando Israele, per mano potente di Dio, viene liberato dall'Egitto, quelle 10 piaghe che mostrano tutto il carattere di Dio rispetto a tutti i falsi dei degli egiziani, e incredibilmente il popolo esce dall'Egitto e quando esce arriva davanti al Mar Rosso e non può passare. Ma in quel momento si gira indietro e vede una nuvola che sta arrivando sempre più grande, e non è una nuvola di pioggia, ma è la nuvola alzata dai cavalli, dai cavalieri, dai soldati egiziani che stanno rincorrendo il popolo per disintegrarlo. E così il popolo si trova davanti al Mar Rosso, dietro questa nuvola che sta arrivando, non ha speranze, è finito, non c'è nessun motivo più per sperare di farcela. E vanno da Mosè, Mosè grida a Dio! E Mosè dice, guardate quello che Dio sta per fare. E in quel momento, quando gli egiziani erano proprio vicino a loro, Dio interviene, mette una nuvola di fuoco tra loro, gli egiziani e gli ebrei, e impedisce agli egiziani di passare. E in quel momento ordina a Mosè di mettere il bastone nell'acqua, e un forte vento arriva, e il Mar Rosso si apre in due, e ogni persona del popolo di Israele, dai più piccoli ai più grandi, quelli che facevano fatica a camminare, quelli che correvano, tutti passano su terra asciutta. Dopodiché Dio toglie quel fuoco, arrivano gli egiziani, muoiono tutti annegati. Dio li ha portati fino a quando non c'era più nessuna speranza, in cui l'unica speranza era Lui, per liberarli ancora. Questo è quello che dice il salmista. Non ho più nessuna speranza. Non posso contare su di me, sulle mie forze, sui miei amici. Spera in Dio. Io lo celebrerò ancora. Arriverà il momento in cui Dio mi soccorrerà. Arriverà il momento in cui Dio interverrà. E io andrò di nuovo a Gerusalemme e lo celebrerò. E scrive questo in uno dei momenti più difficili della sua vita, come William Cooper. Secondo motivo per sperare in Dio, l'intervento di Dio. Primo motivo, il carattere di Dio, l'intervento di Dio. E poi arriviamo al terzo motivo, la relazione con Dio. Guardate questo ritornello come finisce. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Dov'è il tuo Dio? Chiedevano i nemici. E in questo modo il salmista risponde con queste parole. Dove sono i vostri occhi? Voi non potete vedere quello che non conoscete. Dio è il mio Dio, è il mio Salvatore. Dio non è soltanto nel cielo, lì in qualche posto, che forse guarda. Lui è il mio Dio. Io ho una relazione con Lui. Io posso parlare con Lui. Lui conosce ogni cosa della mia vita. Io ho una relazione con Lui. Non è solo un'entità il cui carattere è meraviglioso, ma è colui che ha una relazione personale con me. Io sono speciale ai suoi occhi. Lui è il mio Salvatore. Lui è colui che si prenderà cura di me in questa situazione. Lui è il mio Dio. Io sono legato a Lui da un rapporto di intimità, conoscenza personale. Io so che Lui avrà cura di me. E sapete, questo è quello che un non credente non potrà mai sperimentare nella sua disperazione. Ma quello che ai nemici di Davide era sconosciuto, Dio lo ha rivelato al mondo in una persona, Gesù Cristo. Lui è venuto per farci conoscere il Padre, farci conoscere che vuole una relazione con noi. E Gesù ha vissuto una vita perfetta. È morto ingiustamente, Lui giusto per noi ingiusti, per condurci a Dio. E il terzo giorno è risorto, e adesso è asceso al Padre. Ci ha mostrato Dio. E quello che noi non potevamo avere, cioè una relazione con Dio, in Gesù Cristo è diventata possibile. E poi Lui dal cielo tornerà, e allora ogni lacrima sarà asciugata, e anche il peggiore sconforto passerà. Sapete, miei cari, tutto quello che c'è in questa vita passerà, anche lo sconforto più tremendo. Quello che non passerà mai è la nostra relazione personale con Dio. Quella durerà per sempre. Quando sei scoraggiato, quando pensi di non farcela, quando non vedi più nulla di chiaro davanti a te, quando tutto porta scoraggiamento e affanno al tuo cuore, grida a Dio. Spera in Lui. Chiedi a Dio di dissetarti. Supplicalo che la consapevolezza del suo carattere, del suo intervento, della relazione con Lui scendano su di te. Oh, miei cari, sperate in Dio. Amen.